Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e bentornati ad una nuova puntata di Pensatech. Un tuffo nel digitale, come ci ricorda la voce della nostra Alice. Beh, parliamo di tecnologia e innovazione ogni settimana da queste frequenze. E allora, parliamo di innovazione, parliamo questa mattina anche di inclusione, perché la tecnologia può essere anche includente. E allora andiamo a fare un salto ad Endymatica 2014, a Bologna la 10ª edizione. Ma di cosa stiamo parlando? Forse più che dalla mia voce ce la spiegherà quello di Camilla Zanichelli. Buongiorno.
Buongiorno.
Camilla Zanichelli della Fondazione ASPI e conference manager appunto di questa edizione di Endymatica 2014. Allora, la 10ª edizione, nel 2014 quali sono le sfide di una mostra convegno nazionale che si occupa appunto di disabilità e tecnologia?
Beh, la sfida è quella di tenere conto di quello che sono gli scenari attorno a noi, scenari tecnologici da un lato, con il mobile, la diffusione dei sensori, delle reti, dei dispositivi indossabili, e dall'altra degli scenari sociali, con la diffusione di fenomeni in un certo senso nuovi per la loro per i numeri, tipo l'autismo, la dislessia, la discalculia o il fenomeno della popolazione che invecchia, e quindi delle nuove esigenze che non sono più soltanto quelle delle persone non vedenti o con disabilità motoria e altro, permangono ma se ne aggiungono altre.
Quindi, per cercare di restringere un po' i vari campi, parliamo di supporto alla scuola, parliamo di supporto al lavoro, ma appunto, come diceva lei, parliamo anche di supporto all'autonomia anche per gli anziani.
Proprio così. Diciamo che per gli anziani il tema è quello del supporto all'autonomia, in modo che possano stare a casa propria il più possibile. E ieri in apertura c'è stato un interessante convegno sulle città intelligenti, proprio per capire che tipo di aiuto può essere dato dall'ambiente agli abitanti di ogni genere, anche persone con tutte le abilità, ma in particolare chi ha qualche bisogno in più. E naturalmente ci sono cose già esistenti oggi, altre che sono un futuro che però sta avvicinandosi, e sono stati fatti alcuni esempi in particolare relativi alla cucina, all'ambiente domestico, dove gli elettrodomestici, il frigo, il forno possono in qualche modo comunicare fra loro, proprio per aiutare il paziente, l'utente in questo caso, la persona, a non sbagliare certe dosi, a ricordarsi che cosa manca e così via.
È cambiato parecchio anche l'approccio all'uso delle tecnologie. Sto pensando che personalmente, anche per i normodotati, ormai i device sono personali. Questo ha anche una ricaduta nella vita delle persone disabili?
Molto, molto, proprio perché, come ha detto lei, siccome sono personali e portatili, possono essere adattati alle proprie esigenze, portati ovunque, e quindi questo fa sì che uno possa avere a disposizione sempre l'ausilio, per così dire, che gli serve. Quindi il mobile ha cambiato molto la vita di tutti, anche nella scuola, non soltanto la scuola è più digitale, perché ci sono delle linee guida verso questa cosa, ma anche i ragazzi possono più facilmente portare i loro dispositivi e quindi usare quelli. Quello della scuola direi che è un altro campo veramente interessante, e oggi ci sarà una tavola rotonda in collaborazione con l'INDIRE, che è l'istituto di ricerca del Ministero, per condividere delle esperienze già di scuola digitale 2.0, qualcuno dice addirittura 3.0, e fare in modo che si possano diffondere queste buone pratiche. da un lato siamo carenti di tante cose nella scuola, ma dall'altro ci sono anche delle esperienze veramente all'avanguardia.
Qualche esempio, perché parliamo della difficoltà anche di far entrare il digitale a scuola. Già 2 anni fa, quando abbiamo parlato di Endymatica 2012, dicevamo la presenza del disabile, comunque della persona che ha bisogno di supporto, spesso è anche una leva per far entrare la tecnologia in classe, che poi beneficia tutta la classe, tutti i ragazzi. È cambiato qualcosa in questo senso? Insomma, siamo ancora al punto di 2 anni fa, fa ancora fatica a entrare la tecnologia nelle scuole?
Ma come sempre si è a macchia di leopardo e ci sono delle scuole che sono invece veramente avanti. È stata fatta una call dal Ministero stesso per raccogliere le esperienze più avanzate e verranno presentate oggi. Quindi vedremo quali sono queste, però dalla nostra stessa esperienza vediamo che ci sono dei casi veramente di ottimo utilizzo delle tecnologie in cui la LIM, la lavagna interattiva digitale, può essere in classe e accompagnata dai dispositivi che hanno i ragazzi, dispositivi che possono essere appunto adattati al singolo bisogno. C'è il ragazzino con dislessia, per esempio, che ha bisogno di una voce sintetica che gli legga quello che vede sullo schermo, perché fa fatica a seguire le parole. Sappiamo qual è il problema della dislessia, che le lettere non vengono viste dal ragazzino così come le vediamo normalmente, ma è come se fossero un pochino in movimento, un pochino sfasate, quindi difficilissime da leggere. Ecco, se abbiamo una voce sintetica, magari l'effetto karaoke che mi fa vedere evidenziata la parola che la voce sintetica mi sta leggendo, è molto più facile seguire e quindi apprendere. Contemporaneamente ci può essere l'altro ragazzino con gravi disabilità motorie, anche degli arti superiori, che può avere dei sensori collegati a un tablet o a un PC per poter a sua volta usare, invece che la tastiera, dei pulsanti o altre cose, e poter in ogni caso comunicare. E così per tutte le altre, gli altri tipi di disabilità. L'altra cosa molto bella è che si sta muovendo verso una didattica in cui i ragazzi svolgano un ruolo attivo, divisi per gruppi, gruppi in cui possono coesistere persone con diverse abilità. Quando parlo di abilità significa proprio anche uno più portato alla matematica, un altro più portato a un'altra materia, oppure proprio anche con delle disabilità fisiche che stimolano il gruppo a far sì che ciascuno metta in campo quello che di meglio ha.
Ricordo i contatti per chi ci volesse scrivere l'SMS al 348-7649-289, la mail è diretta a chiocciola@radiocittadelcapo.it, ci potete scrivere anche sui social network, allora chiocciolina pensa a te, che con il CH su Twitter e su Facebook c'è la pagina di Radio Città del Capo. Un'ultima domanda, facciamo prima riferimento alle smart city, ma utilizzando adesso i device personali, c'è ancora bisogno di un supporto infrastrutturale per riuscire a girare per la città, per esempio, penso ai non vedenti, ma non solo. Abbiamo bisogno ancora di una mappatura che non sia semplicemente una app?
Allora, le infrastrutture sono assolutamente necessarie, nel senso che tutti i device mobili si basano proprio su delle infrastrutture digitali che servono per raccogliere e trasmettere informazioni. Poi ci sono anche, adesso lei non so se si riferisce a questo tipo di infrastrutture o ad altre, ma sicuramente non è che il digitale sostituisca tutto il resto. Se sono un disabile motorio in carrozzina, avrò sempre bisogno che i percorsi siano accessibili, e questa accessibilità favorisce anche le mamme con la carrozzina, favorisce anche le persone che possono essere un po' zoppicanti, favorisce anche la persona non vedente che non trova ostacoli particolari sul suo cammino.
Ecco, perché a volte la tecnologia è anche solo l'assenza di un gradino, a volte è solo uno scivolo.
Infatti, proprio quello. Poi magari le tecnologie digitali si aggiungono a rendere ancora più semplice muoversi in questi percorsi, perché per esempio vedevamo proprio ieri nell'area della ricerca la dimostrazione di un sistema che può favorire la mobilità dei non vedenti. È costituito da una telecamera digitale che riesce a cogliere gli ostacoli e li trasmette tramite sensori che vibrano e che fanno capire alla persona se si trova degli ostacoli a destra, a sinistra e cose di questo genere. Oppure ci sono altre tecnologie che per esempio sono utili per gli ammalati di Parkinson e che aiutano a cogliere il movimento del corpo e una voce sintetica indirizza la persona a cambiare posizione in modo da tenere una postura corretta. Però naturalmente queste si inseriscono in un ambiente che deve essere il più possibile facilitante.
Accessibile a tutti. Grazie mille a Camilla Zanichelli della Fondazione ASPI. Ricordiamo l'appuntamento Endimatica 2014. Buona giornata.
Altrettanto, buona giornata a tutti.
E tra gli ospiti di Endimatica 2014 ci sono anche i robot. Allora, noi diamo il benvenuto a Emanuele Micheli della Scuola di Robotica. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo appunto, ci sono i robot e ci sono anche dei progetti che sono già in corso in questi anni. In particolare, voi vi state occupando dell'autismo. Ci spieghi di cosa si tratta?
Esatto, ormai sono parecchi anni che cerchiamo di utilizzare la robotica e in particolare la robotica educativa con numerosi ragazzi e ragazze autistici. Costruire, progettare, ideare un robot significa mettersi in gioco, mettere in gioco le proprie capacità relazionali, lavorare in gruppo e imparare tante cose. Significa quindi riuscire a mettere in gioco quella parte che nell'autismo è molto poco sviluppata, cioè le capacità relazionali. Quindi facciamo costruire veramente i robot ai ragazzi e in questa maniera cerchiamo di far sì che imparino a relazionarsi con gli altri.
Tempo fa è uscito un articolo sul New York Times che raccontava l'esperienza di una madre che si era accorta che il figlio autistico interagiva molto bene con Siri, la voce dell'iPhone, e in qualche modo questo lo aiutava anche a interagire con le persone. Possiamo aspettarci una cosa del genere?
Esatto, quello su cui stiamo lavorando non è pensare di creare relazioni con l'uomo e la macchina, ma di utilizzare la macchina come uno strumento per creare relazioni fra umani. E in questo caso, per ragazzi che hanno una forte attrazione per il computer, per tutto ciò che è interattivo, informatico e tecnologico, questi strumenti potrebbero essere in futuro degli strumenti veramente validi per riuscire a migliorare la loro vita sociale.
Non solo l'autismo, avete un altro progetto, appunto, stiamo parlando sempre di scuola di robotica da portare ad Endimatica in questi giorni.
Esatto, è sempre legato all'autismo, in generale alle disabilità cognitive. Proprio stamattina presenterò due progetti, uno si chiama RoboAble, è un progetto fatto con l'Università di Architettura e Design di Genova, con Scuola di Robotica e altri partner, dove una nostra studentessa ha realmente progettato un gioco interattivo pensato per cercare di migliorare e studiare le capacità motorie dei bambini disabili oppure le capacità relazionali. È un gioco estremamente tecnologico che però parte dai tappi delle bottiglie, quindi prima di tutto i bambini costruiscono dei personaggi con delle bottiglie con materiale riciclato, poi inseriscono i loro personaggi, collegano i loro personaggi a RoboEvole e iniziano a giocare un vero videogioco con il loro personaggio. Il progetto è nelle fasi iniziali, quindi per raccontarvi qualcosa di più preciso dobbiamo aspettare. EduRob invece è un progetto dedicato alle disabilità cognitive, dove stiamo iniziando a utilizzare per esempio il robot umanoide Nao, che presenteremo sempre oggi a Bologna al pomeriggio. È un robot vero e proprio, molto famoso, molto bello, e su cui stiamo iniziando a fare i primi passi sulle disabilità cognitive e vedere cosa succede.
Beh, colpisce che comunque ci sia anche un discorso sul recupero. Adesso non parliamo di Nao, ovviamente stavamo parlando del progetto precedente di cui ci parlavi. Insomma, tecnologia a volte, dicevamo prima, può essere anche semplicemente uno scivolo, può essere anche qualcosa che ci autoproduciamo.
Esatto, oggi la tecnologia deve essere al servizio di tutti e per essere al servizio di tutti dobbiamo far sì che tutti possano usarla, ma soprattutto crearla. È un po' il concetto che va di moda, quello dei maker, ma è quello del rinascimento, è dell'artigiano che riesce a creare tecnologia. Pensiamo che il futuro sia in mano alle persone che riusciranno a capire la tecnologia e a creare cose utili con la tecnologia.
Grazie mille Emanuele Micheli, Scuola di Robotica, e buona continuazione in Dimatica.
Grazie mille e grazie per l'intervista.
E noi adesso ci spostiamo all'Istituto Cavazza, perché negli stessi giorni di Endimatica presenta una mostra che si chiama Senso Oltre ed è un percorso al buio tra quadri tattili sviluppati da Informatici Senza Frontiere. Noi abbiamo al telefono la curatrice della mostra, Emanuela Ferri. Buongiorno.
Buongiorno.
Cosa sono i quadri tattili e visto che la mostra è già cominciata, ci vuole dire due parole anche di come sta andando?
Sì, Sensoltre è una mostra, è il primo percorso sensoriale di Informatici Senza Frontiere che è arrivato in questi giorni a Bologna, dopo la prima a Bari e la seconda itinerante a Benevento. Sta andando abbastanza bene, abbiamo registrato nella prima giornata 120 visitatori e ce ne aspettiamo molti di più oggi, sicuramente domani, essendo sabato, sono sicura che verrà molta gente anche grazie al tam-tam sulla rete.
Per spiegare per chi non li avesse mai visti, che cosa sono i quadri tattili e come li possiamo descrivere?
Sì, allora i quadri sono realizzati da Giovanni Pedote, un artista pugliese, e sono il risultato di viaggi che l'artista ha realizzato negli ultimi 20 anni un po' in giro per il mondo. Sono quadri nati per essere toccati, realizzati con diverso materiale tra legno, stoffa, creta e naturalmente colore. Difatti li definisce pittosculture perché creati con colore e materia.
È difficile immaginare come il colore possa venire percepito dai non vedenti. Forse sembra una domanda banale, però È quello forse la prima domanda che può venire in mente.
Sì, devo ammettere che ad un primo impatto potrebbe sembrare strano, difatti nelle istruzioni che noi diamo fornendo lo smartphone al collo per il percorso, nelle istruzioni tattili vengono nominati dei colori. In realtà durante i primi test con l'Associazione dei Non Vedenti di Bari, sono stati proprio dei non vedenti a richiedermi di menzionare alcuni colori, in quanto anche i non vedenti hanno una percezione, sebbene diversa dalla nostra, dai vedenti, del colore, e quindi avevano piacere a sentire nominare anche i colori.
Le chiedo di descriverci due reazioni dei visitatori che hanno visitato la mostra in questi giorni, chiaramente dei non vedenti, ma anche, visto che appunto la mostra è aperta a tutti, anche l'esperienza di un vedente che entra per la prima volta invece in un percorso buio per lui.
Sì, allora, per quanto riguarda i non vedenti, i vedenti, ecco, la sensazione è molto forte, in quanto generalmente non siamo abituati a muoverci al buio, e quindi già il primo impatto è un po' destabilizzante. Però la cosa bella è che durante il percorso che è guidato, anche attraverso un passamano, dopo il primo quadro, anche il vedente diventa autonomo e riesce a muoversi tranquillamente al buio, seguendo le istruzioni, e questo grazie alla voce e alla musica, che scandiscono, gradualmente, i vari passaggi. Quindi la reazione subito dopo aver tolto la benda è quella di dire: wow, non immaginavo che i quadri fossero così. Avevo la percezione di essere in uno spazio totalmente diverso, più grande. Queste figure non le immaginavo così piccole, ma molto più grandi. E questo è sicuramente dovuto agli effetti audio che la mostra è in grado di suscitare, isolando completamente la persona. Per quanto riguarda invece il non vedente, ecco, notavo che sin dal primo quadro riescono facilmente a muoversi, a prendere, ecco, veramente le misure della pittoscultura. Anche loro sono divertiti, ecco, dall'idea, ed emozionati. C'è stata una ragazza ieri che al termine del percorso mi ha preso la mano, ha detto: ho riconosciuto la tua voce, grazie dell'emozione suscitata, perché finalmente anche noi riusciamo a vedere un lavoro, un quadro, e quindi sicuramente le emozioni sono entrambe forti, ma ovviamente le percezioni sono diverse tra vedenti e non vedenti.
E allora, grazie mille a Emanuela Ferri, ricordiamo, curatrice della mostra Sensoltre, percorso sensoriale al buio, fino a domani in via Castiglione 71 all'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza. Buona giornata!
Grazie a voi.
E così il nostro Pensatech di oggi si chiude qui. Io ho ancora un po' di tempo però per ricordarvi le nostre trasmissioni che appunto come sentite andiamo in onda su Radio Città del Capo il venerdì dalle 9 alle 9 e mezza, ma potete ascoltare anche la replica se siete notturni e nottambuli tra la notte, tra la domenica e il lunedì a partire da mezzanotte e 40. 9.50, subito dopo il giornale radio di Popolare Network. Andiamo in onda anche su Radio Popolare Roma ogni domenica alle 9.30 e poi invece a Verona su Radio Popolare di Verona ogni mercoledì alle 8.30. Ma ovviamente tutte le puntate di Pensatech le potete ascoltare anche in podcast, e allora l'indirizzo è radiocittadelcapo.it/programmi/Pensatech, lì trovate tutti i podcast di tutte le nostre puntate dalla prima stagione. Ci potete scrivere come sempre su Twitter @PensaTech, e noi aspettiamo le vostre sollecitazioni e i vostri spunti. Siamo qua per parlare di digitale e innovazione. E allora una buona giornata e un saluto a tutti.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @PensaTech.